dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Dopo la pausa estiva torniamo belli riposati e pimpanti per chiacchierare con voi qualcuno ha dei dubbi sulla nostra pimpanza o sulla nostra allora noi affronteremo oggi almeno un paio di problemi, vediamo il tempo che avremo a disposizione per sviluppare questi due argomenti. Uno è di carattere generale, politico, ed è il recente incontro che hanno avuto i tre grandi d'Europa, Renzi, Merkel e Hollande, a Ventotene, in cui hanno fatto una pantomima vergognosa. In pratica non so quanti di voi hanno letto il manifesto di Ventotene e lo hanno confrontato con quello che dicevano e quello che stanno facendo i nostri grandi governanti. Vabbè, dire che indignarsi è poco. Poi affronteremo come al solito uno dei temi di previdenza e sono gli ultimi provvedimenti che il governo ha adottato in maniera sperimentale sull'anticipo delle pensioni. I sindacati confederali sono contentissimi, però chissà perché anche all'interno dello stesso INPS tutti gli economisti sono quantomeno perplessi, per non dire indignati. Non ha senso, per noi non ha senso che una persona che ha lavorato una vita, che ha versato 30 anni di contributi, 30 no, adesso non basterebbero, più di 40 anni di contributi, debba rinunciare a una parte del suo della sua pensione solo perché è stanco, perché non ce la fa più. Io personalmente penso che chi ha un lavoro oggi come oggi fa solo che bene a tenerselo finché può, a meno che ovviamente l'ambiente non sia talmente ostile che lo costringe ad andare via di corsa. Quando si va in pensione si perde una parte della sensazione che ha la gente verso di noi. Se c'è uno sciopero ha un senso, una manifestazione dei pensionati è visto in maniera diversa. Potremmo invece, il problema è soltanto una quantità di numeri. Noi quando ci muoviamo non siamo moltissimi e non essere molti e non essere abbastanza aggressivi, tipo bloccare una strada eccetera, per la stampa e per i mezzi di informazione, questo non conta niente, non fa niente. Può darsi che loro abbiano una paura folle invece che se tutti o almeno una buona parte dei pensionati cominciasse a protestare veramente, potrebbero cominciare a vedere i sorci verdi a livelli di governo. Ecco, questa trasmissione, vi ricordo, è a cura dei pensionati Cobas di Roma. Noi abbiamo una sede a Viale Manzoni 55 e ci incontriamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13. Chi volesse venirci a trovare, a parlare dei suoi problemi, eccetera, a confrontarci, può venire a trovarci. Oppure può telefonare al numero 06 70 452 452, anche tutte le altre mattine. C'è un servizio di segreteria, non è segreteria telefonica, sono persone, e prenderanno nota del vostro riferimento e poi vi chiameremo. C'è una chiamata in arrivo e hanno smesso. Allora, noi siamo nella sede di Via dei Volci e potete chiamarci al numero 06 49 17 50 per confrontarci, sia che siate d'accordo sia che siate in contrasto con noi. E il bello di questa trasmissione è che è assolutamente libera e partecipata, e accettiamo qualsiasi opinione anche se non è concorda con noi. Noi siamo persone anziane, abbiamo fatto esperienze di disoccupato, di precario, di lavoratore, di cassa integrato. Ci manca soltanto l'esperienza di esodato, che non auguriamo a nessuno. Ecco, ricordiamo che questa emittente, Radio Onda Rossa, non ha finanziamenti di nessun tipo, se non quella del sostegno degli ascoltatori. Chi può, ci può fare un versamento su un conto corrente postale, numero 61 80 40 01, oppure andando sul sito di Radio Onda Rossa, mettete su un motore di ricerca Roar Roma e dovreste trovarlo nelle prime posizioni, potete vedere che ci sono anche più di un modo di sovvenzionare questa radio. Questa radio ha dei consumi di energia elettrica che sono piuttosto forti, e le bollette non vi dico quanto sono. Se non ci aiutate, dopo 40 anni questa emittente rischia di non poter più continuare. Quindi aspettiamo le vostre chiamate. Cominciamo con la trasmissione.
Come ricordava Fulvio, ci sono contrati Hollande, la Merkel e Renzi davanti all'isola di Ventotene, per evidentemente non certo per onorare la prospettiva e la realizzazione che sta nel manifesto di Ventotene, ma per cercare una qualche soluzione alla crisi che investe l'Europa e alle posizioni, a volte, no, spesso molto discordanti rispetto alle difficoltà che trovano i vari paesi. Quindi allo stato delle cose noi sappiamo benissimo che non c'è in Europa un progetto di costruzione di unità socialista sovranazionale, come alla fine prevede lo stesso manifesto di Ventotene, che comunque poi sempre alla parte finale del suo manifesto dice che la via da percorrere in questo senso non è né facile né sicura, ma deve essere percorsa, e lo sarà, dicono loro, e quindi si apre anche un dibattito sulla questione europea, che non possiamo certamente lasciare in mano alla mistificazione in atto dei vari governi liberisti europei, che se la cantano e se la raccontano come meglio credono. Tant'è vero che nella stessa funzione della Commissione europea, che presenta tra l'altro anche altre contraddizioni tra i stessi paesi europei, ovviamente il discordante ruolo, dicevo, della stessa Commissione affianca logiche bancarie e finanziarie dettate dalla Banca Centrale Europea, che chiaramente non è come vogliono far credere di volta in volta i vari governi venuta da Marte. No, i due strumenti sono stati decisi dai vari stati e dai vari governi che l'hanno fatti nascere, li fanno fungere come amministratore unico del condominio europeo, un condominio che a noi non sta bene così come viene costruito, perché è un disegno prettamente neoliberista che annulla valori e conquisti, e quindi sono legittimi e la spinta ideale che si dà sulla questione europea, ma anche i dubbi che vanno affrontati per esternarli in maniera più esplicita possibile, perché insomma, come diceva Socrate, i dubbi sono poi anche l'inizio per scoprire la verità di qualsiasi cosa. E quindi noi è con questo spirito, e quindi senza forma di idealismo e neppure contro una qualsiasi forma preconcetta, che crediamo che la questione dell'unità europea vada affrontata allargando il dibattito e il confronto tra i cittadini europei, tra i vari economisti, tra i vari intellettuali e quindi soprattutto tra le file della classe lavoratrice e le file delle masse popolari, che devono in ogni caso decidere sulla sorte del vecchio continente, ma inteso come esigenza di convivenza nella pace, perché poi il discorso iniziale del manifesto di Ventotene parla proprio dal fatto, sull'esperienza da guerra, di radicalizzare l'unità radicalizzando allo stesso tempo la pace. Quindi è chiaro che poi insieme a questo, come dicevano Spinelli e compagni, le vecchie istituzioni istitutrici e conservatrici e da sempre impediscono sempre l'attuazione di ogni processo di cambiamento, e noi su questo condividiamo quello che si diceva nella parte finale del manifesto. Noi guardiamo ancora all'Europa auspicando di costruire momenti di rivoluzione democratica e sociale legata a quello che per noi è il discorso dell'alternativa, quindi far coincidere il più possibile queste due culture per osteggiare la cultura dominante del pensiero unico, che è quello della globalizzazione, che sta annullando diritti nel mondo del lavoro, sta annullando i risparmi dei cittadini, sta annullando ogni prospettiva per i giovani europei.
Allora, questo discorso credo che noi dovremmo portarlo avanti insieme ad altri, perché poi il discorso sulle pensioni, sulla previdenza, sullo Stato sociale hanno anche questo brodo di cultura, quello che si realizza, no, dentro questa Europa, dentro questi governi, e quindi non ci piace così fare un discorso limitato, ma capire bene poi quali condizionamenti, che tipo di contesto facciamo anche il discorso previdenziale. Il discorso previdenziale è attualissimo oggi, attualissimo perché non so chi abbia fatto il tempo, abbia avuto la volontà di contarli, ma i provvedimenti che sono stati annunciati, che non si capisce bene dove saranno distribuiti tra leggi di stabilità, leggi di bilancio, però sono ben 9 provvedimenti, tutti in qualche misura collegati al sistema previdenziale. E vi cito qui soltanto i nomi, però non pensiamo che noi oggi possiamo affrontarli, noi se ne affrontiamo uno in maniera approfondita è già tanto. Però intanto il quadro qual è? Il primo è sicuramente l'APE, il secondo è la vita, sono due provvedimenti di cui con questi titoli sono praticamente tutti legati all'anticipo del pensionamento dei lavoratori. E APE è quel sistema attraverso il quale si realizza o si ottiene un mutuo dalle banche che poi dovrà essere rimborsato in 20 anni per andare in pensione 3 anni prima di quanto la legge Fornero non consenta. La RITA è invece una pensione integrativa da fare in maniera molto preventiva, perché bisogna avere perlomeno 20 anni di versamenti per associarla all'APE, e tutte e due questi provvedimenti hanno una caratteristica, la caratteristica è che i beneficiari è
di questi due provvedimenti non sono i pensionati, i quali pensionati dovranno solo pagare. I veri beneficiari sono le banche e le compagnie di assicurazione. Quindi bisogna stare attenti, perché questo pacchetto invece verrà venduto tutto come favorevole e fatto per migliorare la condizione dei pensionati e dei pensionandi. Gli altri argomenti sono la ricongiunzione di vari spezzoni previdenziali che sono stati pagati ad enti previdenziali diversi, i lavoratori precoci, i lavoratori usuranti. Questi sono cose dovute, le cui soluzioni ancora non sono assolutamente chiare, quelle che verranno proposte, ma di questi due argomenti, lavoratori precoci e lavori usuranti, sicuramente ne abbiamo sentito parlare perlomeno da 20 anni. La soluzione non c'è mai stata, però dentro questo pacchetto ha un senso evocarli, proprio perché la stampa ne sta parlando, le comunicazioni di Nannicini, dei sottosegretari e dello stesso Renzi li nominano spesso. Poi c'è la 14ª ai pensionati con pensioni meno ricche, e c'è la no tax area, e infine le pensioni povere, diciamo un pacchetto complessivo tutto incardinato sulle pensioni. Una cosa che non viene ricondotta nelle pensioni è una manovra di ulteriore, grande, permanente, strutturale saccheggio che il governo si accinge a portare a termine, che è quella di una decontribuzione. Le imprese che devono pagare il salario differito che serve alle pensioni, che ricordiamo è il 30% dello stipendio, del salario lordo, l'obiettivo di questa decontribuzione è portare questi contributi dal 33% al 27%, 6 punti in meno. Voi capite che è un travaso netto, preciso, dal salario dei lavoratori alle imprese. Non c'è proprio da avere alcun dubbio su questo. Si tratta di salario differito, come in tutte le sentenze anche della Corte Costituzionale viene ribadito, che però le imprese possono risparmiare per far abbassare il costo del lavoro. Ecco, si chiama cuneo fiscale perché è una madornale bugia. Lì non c'è niente di fiscale, lì c'è di salario destinato ai lavoratori che viene invece deviato e portato nelle tasche e nei portafogli delle imprese e dei padroni. Quindi questo pacchetto nel suo insieme io credo che si può condividere. Un editoriale che sta sul Sole 24 Ore stamattina, che è un pacchetto che ha soprattutto la funzione di propaganda per il Presidente del Consiglio, perché riesca a vincere il sì al prossimo referendum. Sicuramente questa è una tappa fondamentale rispetto alla quale il buon Renzi ha già cambiato posizione più di una volta, però in un caso e nell'altro, sia che lui personalizzi, come ha fatto all'inizio, il referendum, sia che invece ne faccia un discorso di merito, come sta cercando di fare adesso, si capisce bene che è fondamentale, una pedina fondamentale che lui pensa di giocarsi perché vinca il sì e venga sconfitto il no, perché molte cose sono legate all'esito di questo referendum. Allora, credo che questa sia una ragione in più per per noi pensionati e lavoratori di capire quanto è importante e pesante il ruolo della previdenza, di questa enorme quantità di denaro che i lavoratori dipendenti ogni anno accumulano e risparmiano per avere poi le pensioni. Sono 200 miliardi l'anno che fanno gola a tutti, e i saccheggi che i governi, non solo questo ma anche i precedenti, hanno fatto di questo tesoro di risparmio pensionistico sono continui. E adesso appunto è in ballo questo nuovo strutturale saccheggio, no, che si pensa di fare attraverso il cuneo fiscale, la riduzione cosiddetta del cuneo fiscale. La cosa, l'aspetto di questo pacchetto di cui vorremmo parlare oggi, sempre aspettandoci che interloquiscano anche gli ascoltatori e telefonino, è, diciamo, l'argomento che è un po' stato al centro della trasmissione di Iacona Presa Diretta di ieri sera, ed è l'APE, questo tentativo di far credere che si possa andare in pensione 3 anni prima rispetto, quindi a 63 anni rispetto a quanto prevede la legge Fornero, senza pagare un costo esosissimo, altissimo. Sono costi inauditi, una pensione può venire taglieggiata fino al 25%, e come dicevo, questo, i beneficiari di questo provvedimento sono soprattutto le banche, perché sarà possibile andare in pensione prima se una banca farà un mutuo nei confronti del lavoratore che vuole andare in pensione, e il mutuo dovrà essere restituito in 20 anni. Quindi non solo ci sarà da pagare quello che viene detto il costo implicito, ossia i 3 anni di contributi che non si pagheranno, li dovrà pagare il lavoratore, ma ci sarà da pagare anche un altro costo implicito, e sono i 3 anni in più di cui goderà nella pensione. Quindi avremo la somma di queste due cifre che poi saranno tagliate, ratezzate sulla pensione del lavoratore che sarà andato 3 anni in pensione prima. Ma i costi non finiscono qui, perché tra gli altri costi ci stanno i tassi di interesse che dovranno essere pagati alle banche, e cosa proprio spregevole, ci sarà anche da pagare le assicurazioni, perché nessuna banca, no, darà un mutuo ad un lavoratore di 65 anni ventennale senza che quel mutuo venga assicurato, ci sia qualcuno che lo paghi se il lavoratore, come è nelle cose, dovrà o potrà morire prima di aver restituito tutto. E se voi pensate che adesso l'età media in cui si muore tra donne e uomini è di 81-82 anni, si può dire che la maggior parte dei lavoratori non sarà in grado, non avrà 20 anni davanti per pagare questo mutuo ventennale, e quindi i premi da pagare alle assicurazioni saranno vertiginosi. E tutto questo gravato su un'ingiustizia fondamentale che noi stiamo denunciando da che ci siamo organizzati per stare insieme, per fare lotte, per fare un lavoro culturale di conoscenza e di coscienza sul sistema previdenziale. Se non ci fossero state la legge del 95, cosiddetta legge Dini, che ha falsamente propinato un conteggio del monte pensionistico dei lavoratori attraverso il contributivo, se non ci fosse stata la ulteriore manomissione e peggioramento della Fornero, il sistema e l'impianto della legge com'era dal 1969 non aveva problemi a realizzare e realizzava quello che si chiamava allora un aspetto particolare del sistema pensionistico, che era la pensione di anzianità. Allora, la pensione di anzianità lasciava i lavoratori liberi di anticipare l'età del pensionamento, non era gratuito, ma era fisiologico, ossia si sapeva bene che andando in pensione prima dei 40 anni si sarebbe avuto un taglio della pensione rispetto a quello che era dopo il 40° anno. Era un taglio del 2% che serviva a coprire le spese dei contributi non pagati e del protrarsi del periodo pensionistico. Quella era una misura strutturale, significativa, importante, una misura fatta anche avendo, diciamo, come prospettiva un tema generalissimo importante per i lavoratori, che era la piena occupazione, perché un lavoratore che andava in pensione prima dei 40 anni era un lavoratore che lasciava un posto di lavoro libero per i giovani. Entrava quindi un nuovo stipendio nel circuito, un nuovo salario nel circuito economico, entravano nuove tasse per lo Stato, e questo sistema è uno dei segmenti che ha consentito lo sviluppo economico grande, diffuso, aperto e democratico che c'è stato negli anni 70. Quindi loro sono riusciti adesso a criminalizzare i pensionati che vanno in pensionati prima, e adesso ci fanno credere che andare in pensione prima dei 60 anni o prima dei 65 anni o 67 anni, come dice attualmente la Fornero, no, ci fanno credere che siamo dei grandi vigliacchi. No, è solo che loro sono dei grandi ladri, devono appozzare le loro mani nel risparmio pensionistico destinandolo ad altri scopi, e quindi proprio non siamo d'accordo noi sull'APE. Noi siamo d'accordo per questa importante ritorno integrale al sistema pensionistico così come è stato impiantato dalla riforma del 69, quando le lotte dei lavoratori dipendenti, degli studenti, della società nel suo complesso era all'apice. E questo vogliamo noi, non ci accontentiamo, no, anzi, proprio rifiutiamo qualsiasi tipo di penalizzazione per dei lavoratori che vadano in pensione prima di diventare vecchi, no, 65 anni. Allora, adesso c'è uno stacco musicale, poi riprenderemo.
Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Un osservo tempo fa in una piazza pregava Cristo in croce, si dicia Cristo come padroni mi strapazza, mi tratta come un lucani per la via. si piglia tutto con la sua manazza. Manco la vita mia, dici che è mia. Distruggere Gesù sta mala razza. Distruggere Gesù, fallo per mia. Fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Cristo mi rispondi dalla croce, perché si sono spezzate le tue braccia. Tu vuoi la giustizia se la pazza, nessuno mai giù la fa per tia. Se tu sei nome non sei testa pazza, ai, ascolta bene sta sentenza mia. Che io giurato un croce non sarria, se avessi fatto ciò che dico a tia. Che dico a tia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori i denti. Original Marbanza.
Voglio aggiungere, rinforzare, senza entrare nel merito degli aspetti dei dati economici, sulle cose che diceva Piero, e proprio in riferimento a quello che stanno facendo, cioè hanno presentato una legge di bilancio, oggi chiamata legge della stabilità, esaltando quello che hanno fatto in questi ultimi sei mesi, ma anzi quello che hanno fatto in questi ultimi due anni. Quindi è chiaro che l'intera definizione della ennesima controrivoluzione, controriforma sulle pensioni verrà discussa in maniera ancora più approfondita ad autunno, per arrivare ad elaborare la finanziaria del 2017, e quindi la buttano un po' ancora in avanti, perché nel frattempo deve esserci il referendum. E quindi sul referendum, come ricordava anche Piero prima, giocano con la quattordicesima mensilità ai pensionati più poveri, giocano anche con una qualche cosa che secondo noi, come ricordava Piero, è veramente una soluzione vergognosa, quella del mutuo sulla pensione, che tu devi rivolgerti quindi alle banche per avere questo mutuo e avere quindi tre anni per andare via tre anni prima dal posto di lavoro. E quindi chi giocano anche posso dire sull'aspetto psicologico dei lavoratori, che molti sono veramente stanchi di essere presenti in una situazione di incertezza, e quindi loro la buttano bene in caciara. Ma in verità loro possono seguitare quanto vogliono a mistificare sugli interventi che hanno fatto, e che non solo quelli del Jobs Act, che hanno sancito praticamente la libertà di licenziare, no? Da quando hanno azzerato l'articolo 18, che serviva come strumento di difesa contro ingiusti licenziamenti. E quindi dopo di quello si è inventati i cosiddetti contratti a tutele crescenti, quei contratti a tutele crescenti che sono stati ben propagandati con l'incentivo degli 8.000 euro l'anno dato ai datori di lavoro, che abbiamo visto, no? Hanno spesso prima licenziati i lavoratori e poi li hanno anche riassunti col nuovo contratto, e quindi questo a dimostrazione che si è tolta proprio di fatto l'unica tutela, altro che tutele crescenti. L'unica tutela che c'era, che come dicevo prima, era quello dell'articolo 18. È chiaro che la mistificazione che stanno facendo in queste ore anche sul cosiddetto aumento del numero degli occupati è un discorso falso che va invece esplicitato in una maniera, in una preoccupazione vera, che è quella che dal momento che sono stati ridotti del 60% gli incentivi iniziali per i contratti a tutele crescenti, vedremo bene proprio con il nuovo bilancio del 1217 quando sarà reale la diminuzione dei contratti di lavoro, perché se non c'è più il contentino degli 80 euro e se non c'è una vera rinascita e crescita dell'economia e del lavoro all'interno del paese, poi le soluzioni loro se le possono inventare quanto vogliono. Rimane il fatto che, a dimostrare che già è falsa la loro analisi, lo conferma il fatto della marea montante dei voucher. Cioè, se tu stai dando, come dici, occupazione con le tutele crescenti, mi spieghi per quale motivo c'è una marea crescente dei voucher, che in effetti sono invece la soluzione che, come sappiamo, è partita con l'invenzione, con l'idea, dicono loro, di ridurre il lavoro nero, invece si è affermato come soluzione per deregolamentare del tutto il lavoro, azzerare i contratti collettivi nazionali del lavoro e quindi ampliare, no, in maniera proprio stabile, perché il precariato e la flessibilità diventeranno la cosa più stabile che c'è all'interno di questo paese. C'è una contraddizione proprio dei termini, e quindi diciamo che noi, ecco, dovremmo quindi ragionare in maniera più attenta nei mesi che verranno avanti, perché è chiaro che l'invenzione che hanno fatto per rubare la pensione con il debito, altro regalo dato alle banche, la dice lunga sul tipo di progetto economico e di privatizzazione dell'economia che stanno portando avanti. Quindi credo che ovviamente noi non possiamo accontentarci di quanto sta avvenendo come soluzione transitoria, perché è una soluzione, ripeto, falsa, mistificante, che può andare bene all'azione concertativa, ma chiaramente non può andare bene a chi vuole dare un altro senso, un altro significato alla lotta sociale, alla lotta sindacale, che è quella che deve partire dal punto di vista e dai bisogni dei lavoratori e dei cittadini, che se devono invece sorbire le ennesimi processi di privatizzazione dei servizi pubblici di prima utilità, quindi la sanità, la scuola. E quindi noi seguiremo a dare il nostro contributo anche da questa radio per sollecitare l'esigenza che cresca il conflitto all'interno del nostro paese. È un conflitto che non vuole essere velleitario, ma che vuole partire proprio dalla concretezza delle cose, perché è la, diciamo, la realtà dei fatti, alla mistificazione, no, delle loro storie, e quindi partire proprio dai fatti che seguitano a negare una seria prospettiva di lavoro ai giovani. E quindi non possiamo mai accettare la logica che, oltre a sancire la libertà di licenziamento, ora sta imponendo anche la logica di rimpadronirsi della pensione, che, come sappiamo noi, è salario differito, quindi deve essere come tale portato avanti e rispettato. E qui, per fare questo, è chiaro che tutti i discorsi che normalmente facciamo contro queste riforme mistificanti ci fanno ribadire che tutti i discorsi non vanno bene se non facciamo di nuovo una battaglia per ripristinare all'interno del paese la pensione, che nasca dalla retribuzione e non dai contributi, che saranno sempre più poveri, perché se il lavoro è precario, il lavoro è flessibile e quindi tutto è insufficiente, quello che vado a maturare con l'invenzione dei cosiddetti fondi pensioni integrativi, e sto in effetti accettando l'impoverimento storico e generale del mondo del lavoro, dei giovani che non hanno né presente e né futuro.
Vai con voi.
Ci spararono al lombardino, ci spararono, ma nessuno si scorda io muera. La virtù e la speranza predicava, e non sciore mezze pece ci crescea. La virtù e la speranza.
Allora, io vorrei riprendere, non vorrei perdere l'occasione di parlare un momento della trasmissione di ieri sera. È una trasmissione che indubbiamente è accattivante, che può trovare simpatia tra gli ascoltatori e da chi la parte di chi l'ha vista. Perché c'è un antico sistema che è quello di ricorrere allo scandalismo, agli scandali, cose che succedono come quelle che pure Iacona in maniera anche meritoria ha illustrato, di malversazione, di ladrocini che hanno e stanno svuotando le casse dell'INPS, ma sono cose per le quali è indispensabile che l'amministrazione funzioni, è indispensabile che tutti gli strumenti di incrocio, come poi Boeri ha anche raccontato, erano disponibili e non venivano utilizzati, possono essere utilizzati perché queste malversazioni cessino e vengono perseguite man mano che lo si trovano. Però io voglio fare un esempio più pertinente e calzante, ed è quello delle pensioni d'oro. Le pensioni d'oro hanno proprio un andamento carsico e riescono sempre fuori. Prima della Fornero hanno avuto una grande eco, prima di Dini hanno avuto una grande eco, una grande stampa, una grande. Sono state rimesse, rimuginate in tutte le salse, e ieri c'è stata lo stesso teatrino. Sono stati denunciati i militari che vanno in pensione senza aver versato i contributi per prendere poi le pensioni d'oro che prenderanno. Ci sono stati i vitalizi dei politici, che è lo stesso. Poi c'è stato quello dei sindacalisti, che pure quello è lo stesso. Poi quelli di alcune categorie, no, tutte addotte come ragioni delle riforme, riforme che abbiamo pagato soltanto noi, lavoratori dipendenti, tutti quelli che sono stati denunciati ieri, ma che sono stati denunciati l'altro ieri, un anno fa, 10 anni fa, continuano ad avere le stesse situazioni di privilegio, no, che continueranno a scorrere. E se poi pensate a un Oco Giulivo, mi sembra proprio sorridente, affabile, come Nannicini, sottosegretario, ignobile e stupido, bocconiano, che non capisce niente e ha detto che bisogna arrendersi, che quelli sono potenti e non gli si può fare che no, di ridurli alla ragione e avere pensioni che non siano d'oro. No, invece si insiste con questi argomenti per poi attaccare le pensioni su un altro livello. No, pensate un po' qual è stato il livello di attacco che hanno subito i lavoratori quando gli hanno alzato da 55 a 60 anni, da 60 a 65, da 65 a 67, si arriverà a 70 anni per andare in pensione nel 2050, soltanto con l'allungamento dell'età per andare in pensione. Sono anni e anni di sofferenze, anni e anni di contributi, quando già i contributi che si pagavano ai 40 anni erano più che sufficienti per pagare, no, la pensione, quella giusta, l'80% dell'ultimo salario, no, a un lavoratore che, come quelli che siamo qua, qualcuno ci chiama privilegiati, ma non siamo privilegiati, era l'esito di un assetto, di un fondamento dell'azione pensionistica assolutamente elevato, ma anche evoluto. Oggi pensare ancora alle pensioni come il salvadanaio porcellino nel quale mettere è un falso storico. Oggi non sono più quello le pensioni, hanno un'altra dimensione sociale, hanno la dimensione del bene comune. Una cosa che si può realizzare soltanto se lo si fa tutti insieme attraverso la solidarietà e la mutualità. Ecco, quel sistema là sta per essere distrutto gradatamente, e spesso lo si fa partendo da questi casi, da questi scandali, no? Che poi fanno, creano un'opinione pubblica che favorisce il cambiamento, ma purtroppo quel cambiamento va a rafforzare le situazioni di privilegio e a colpire invece i salari e le pensioni dei lavoratori dipendenti. In particolare, in questo bisogna stare attenti alla funzione di Boeri, secondo noi. Boeri è uno che è particolarmente accattivante, riesce a dire delle cose che sono incardinate, che stanno dentro la soluzione, ma riesce a tacere assolutamente delle cose fondamentali e strutturali. Per esempio, non denuncia mai i saccheggi dei quali il risparmio pensionistico dei lavoratori è oggetto, proprio lo ignora come se non ci fosse. Ieri non ha parlato del cuneo fiscale, eppure il cuneo fiscale si accinge ad entrare a far parte della legge di bilancio. Significa togliere 12 miliardi l'anno da regalare alle imprese, tolti dai salari dei lavoratori. Questo è possibile che uno che viene messo lì per gestire e custodire il risparmio pensionistico non ne parli? Non ne parli perché è un tartufo, uno che vive sottoterra e parla solo di quello che gli fa comodo. Non parla, non ha parlato e non parla mai delle perequazioni, quel meccanismo per cui le pensioni, i contributi che si pagano in Italia, il 33% sono i più elevati che esistono sulla faccia della terra. Da che cosa? Questo era un importo che doveva conseguire una perequazione delle pensioni man mano che il pensionato trascorreva la sua vita avendo pensioni che potevano essere fare fronte all'aumento del costo della vita. Lui, nonostante i ricorsi, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, lui riesce a non parlare di queste cose qua. Continua a non parlare, il caro Boeri, per esempio, sul problema della sostenibilità. La sostenibilità del sistema pensionistico retributivo. Continua a non parlarne ed è veramente grave. Lui non è un qualsiasi eletto, lui è uno che sta lì a assolvere una funzione e nella sua funzione deve rispondere al paese, non ai partiti, non al governo, non alle maggioranze, deve rispettare le leggi. Se lui continua a fingere, a non dire che il sistema previdenziale retributivo a ripartizione come quello che è ancora vigente in parte in Italia, no, è assolutamente sostenibile, e che basti per renderlo sostenibile basta che la smetta di saccheggiare i governi uno dopo l'altro il risparmio pensionistico. Ricordo una cosa emblematica, gli ascoltatori forse l'hanno già sentita dire. Nel 2002 il governo allora, che c'era allora, subito dopo Amato, si inventò la requisizione di tutti i beni mobili e immobili degli enti previdenziali per, indovinate un po', fare cosa? Per abbassare il debito pubblico. Fu sequestrato tutto il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, quali per legge avevano dovuto investire negli immobili, nelle case di abitazione, nei complessi edilizi, no, una parte dei risparmi dei lavoratori. Bene, dal 2002 al 2006 questo patrimonio è stato svenduto ed è stato un latrocinio nei confronti di una ricchezza che era la ricchezza dei lavoratori che l'avevano accumulata. E cosa addirittura da far piangere, non da far ridere, è che il debito pubblico non è diminuito, anzi è continuato a crescere, nonostante questa operazione SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3 siano state date in mano a banche nazionali e internazionali assolutamente squalificate, perché quel tipo di finanza i lavoratori non possono digerirla, è oggi e lo era allora il peggior nemico dei lavoratori. Quindi io credo che staremo attenti, diciamo, in questo periodo, prima che si arrivi alla discussione della legge di bilancio, perché pare che adesso la legge di stabilità, la legge finanziaria vengano tutte stravolte, tutte ricondotte soltanto alla legge di bilancio. Bisogna che ci mobilitiamo, bisogna che lavoratori, pensionati, disoccupati, precari, ci mobilitiamo. Mobilitazione non significa soltanto arrampicarsi sulle gru, va benissimo se qualcuno è in grado e ce la fa, ma i pensionati che probabilmente non ce la fanno devono trovare strumenti di conflitto e di lotta che perlomeno facciano sentire la loro voce, oppure non lamentiamoci più, ci stanno rappresentando i sindacati. Vi ricordate la manifestazione dei sindacati, 50.000 a Piazza del Popolo pochi mesi fa? Avevano un solo obiettivo, quello di ottenere per i fondi pensione gestiti dai sindacati confederali l'unico obiettivo di avere un abbassamento delle tasse. Questo era l'obiettivo. Non si è parlato né di perequazione né delle lotte in corso che ci devono essere. I sindacati hanno ottenuto il tavolo di trattativa, adesso trattano, e sarà ancora una volta, a quanto pare, proprio quello di poter avere un abbassamento delle tasse già bassissime per i fondi pensione, perché i fondi pensione stanno allo stremo, i fondi pensione stanno proprio, la maggior parte dei fondi pensione, anche quelli chiusi, anche quelli cosiddetti sindacali, avevano investito la maggior parte dei contributi dei lavoratori in titoli di Stato. I titoli di Stato adesso stanno a zero, sotto zero, quindi stanno proprio alla debacle i fondi pensioni sindacali. Probabilmente l'oggetto non esplicito, non dichiarato, ma che sottostante a tutta la trattativa è che i fondi pensioni sindacali ci abbiano un po' di aiuto di Stato, che poi sarà sempre aiuto nostro, perché sarà l'aiuto del fatto con le tasse che noi paghiamo, con la fiscalità generale.
Ce lo dicevamo anche prima di iniziare la trasmissione, che Boeri dovrebbe, finché sta alla guida dell'INPS, come ricordava Piero, dovrebbe rispondere indipendentemente dalle scelte e dalle decisioni che prende il governo sulla questione, non solo delle pensioni, in questo caso delle pensioni, perché l'INPS, parliamo di INPS. È chiaro che però invece noi stiamo constatando, almeno con un certo disincanto, non da oggi, che chiunque si sta alternando alla guida degli enti pubblici, e quindi anche quelli che hanno una funzione di carattere sociale come l'INPS, stanno spesso, lo ha fatto prima Mastrapasqua, lo fa adesso Boeri, lo farà magari qualcun altro in avanti, stanno fungendo ormai come elementi organici del sistema che vuole privatizzare l'economia, e quindi questi in effetti come economisti vogliono stare all'interno di questa discussione che può avanzare e crescere, proprio perché, diciamo la verità, all'interno del nostro paese ci sono due o tre aspetti che sono veramente disarmanti: non solo la concertazione sindacale su questa questione, non solo la mancanza di un progetto condiviso, di resistenza sociale che abbia la capacità non solo di difendersi, ma magari creare i presupposti per contrattaccare. In più c'è anche un'altra cosa, diciamo la verità, che è molto difficile ad abbattere sul terreno culturale, nel senso che noi viviamo una fase, un'epoca storica in cui larghe schiere della classe lavoratrice, larghe schiere anche delle masse popolari, diciamo la verità, si sono innamorate di questo sistema, si sono innamorate e in effetti hanno accettato anche i modelli di vita che sono stati imposti, che annullano persino il nostro modo di ragionare in maniera sempre più razionale, ci siamo fatti prendere da una sorta di consumismo effimero, poi di consumismo mirato a cose più giuste. Quindi ci troviamo all'interno di una situazione in cui, mentre sono giuste le riflessioni che gli uomini e le donne più coscienti, che senza presunzione passano anche all'interno di questa radio, sollevano le questioni, ma poi in effetti sai che ti devi scontrare con forze, con media più organizzati, con una stampa per esempio tutta ben allineata a quelli che sono i disegni dei governi. Se basta, nessuno di noi si può mettere a difendere quello che sta avvenendo a Roma, però rimane il fatto che solo degli ingenui non possono vedere che quello che sta montando è veramente, no, un interesse da andare a tutelare quelli che sono i palazzinari sulla questione delle Olimpiadi e così via. Quindi noi, ecco, ci rendiamo conto che su tutte le questioni abbiamo una certa difficoltà a far avanzare quelle che sono le cose giuste, nel senso che sono più razionali e più di interesse più generale. E nel fare questo parlavo prima quindi di media che sono in maniera molto più maggiore quelli che sostengono questa trasformazione economica e questo sistema neoliberista così imperanti, che riescono anche, come si ricordava poco fa, a far passare in maniera anche schizofrenica quelli che sono diritti e lotte e conquiste sociali fatte negli anni passati e fatti passare come privilegi. Cioè, non è la giusta battaglia contro i privilegi, contro le pensioni ricche, contro le reddite parassitarie, contro quello che conquistano e che si sono presi le care caste dei vari settori presenti all'interno delle istituzioni e anche fuori, quindi che non sono solo quelle politiche, ma sono quelle militari, sono quelle da apparato giudiziario, perché le caste che hanno salari, che hanno stipendi e pensioni ricche sono molti. Non a caso invece loro cosa mettono in evidenza? Mettono in evidenza la battaglia tra poveri, ci hanno provato da qualche anno ad alimentare i padri contro i figli, no? Voi state così perché i vostri padri sono egoisti, perché hanno fatto. Cioè, è chiaro che noi abbiamo quindi l'esigenza di montare anche in maniera sempre più ampia possibile una battaglia anche di carattere culturale, oltre che di carattere sociale. Ed è quindi che noi non possiamo accettare la logica che si facciano passare come privilegi le pensioni da lavoro, che si facciano passare come spreco i servizi pubblici e i beni comuni, la sanità e la scuola pubblica, perché lavorerebbero pochi insegnanti, perché lavorano male e poco i medici e gli infermieri e così via. Non è questo e non può essere questa la politica che noi possiamo accettare in maniera passiva. Noi diciamo più di una volta, bisogna veramente reagire e contrattaccare, e per questo bisogna cominciare a parlare in maniera più ampia possibile, più arricchire il confronto all'interno del paese.
Guardate, la trasmissione sta per finire, ma insomma ci sono due cose importanti che vogliamo dire ai nostri ascoltatori, pochi o tanti che siano. La prima è che noi pensionati, ma i lavoratori tutti, dovrebbero essere interessati a una manifestazione che si terrà il 24, di sì, cui avremo modo di parlare ancora, in difesa delle conquiste dei turchi e della mattanza che stanno facendo, non dei turchi, dei curdi. I turchi stanno facendo la mattanza dei curdi, una società che, spero avremo il tempo, sicuramente questa radio ne parlerà, è una prospettiva di evoluzione per tutta l'umanità, come si stanno muovendo i curdi nei loro posti liberati, dove la funzione di base è assolutamente prevalente, dove la gestione dei beni comuni è largamente prevalente nelle mani della base. Quindi è una lotta, quella di difesa del popolo curdo, assolutamente essenziale, che ci rafforza tutti, ci rafforza, non è soltanto la solidarietà, è anche, diciamo, l'accettazione di un esempio importante, rarissimo da vedere in questo mondo e in questa epoca. L'altra cosa è un invito per la prossima e le prossime trasmissioni a telefonarci su un tema preciso. Noi adesso abbiamo una scadenza, che è quella di approvazione di queste leggi fine d'anno. Noi possiamo restare alla finestra a vedere, a guardare le televisioni, il TG, o possiamo più semplicemente mobilitarci, vederci in piazza. Allora è indispensabile, e aspettiamo che dalle vostre telefonate che ci sia una trasmissione, magari anche per intero, da dedicare alle proposte di mobilitazione: come farla, quando farla, con che contenuti, in quali modi, no? Possibile per i cittadini. Non è che dobbiamo inventare una manifestazione per i supereroi, dobbiamo fare una manifestazione di cittadini, di cui fanno parte anche i pensionati, che ormai sono un terzo della popolazione, no? Perché non è possibile che queste cose avvengano sempre con l'assenza della partecipazione, del conflitto. Cambiare governo, cambiare linea politica è impossibile. Possono cambiare le persone, possono cambiare i centri di potere, ma resteranno sempre antipopolari finché non riusciremo noi a manifestarci, ad autorappresentarci nelle manifestazioni, nelle piazze e con tutti i mezzi che un conflitto intelligente può fare evidenziare e rappresentarci. Ci sentiamo martedì prossimo, la nostra ora è finita, adesso finisce Fulvio.
Allora siamo in via di chiusura, ricordo chi volesse parlare con noi o anche per iscritto ci può chiamare allo 06 70 452 452 tutti i giorni. Noi non ci siamo sempre, solo il giovedì mattina, ma qualcuno prenderà nota e ci avverte e ci sentiremo. Se invece qualcuno ci volesse scrivere, può mandare un'email alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo il prima possibile. Chiudiamo, buona giornata a tutti e in gamba.
Times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go.